Continuano gli studi di Andrea Belli sulle profezie, in particolare sulla grande tribolazione. Oggi è la nona parte nel programma La diretta con la chat. Buon ascolto.
Allora, io spero che chi ci sta ascoltando in questo momento abbia la Bibbia sotto mano, sotto braccio, per magari poter seguire nella lettura, altrimenti potete ascoltare direttamente me. Allora, per iniziare vi invito a leggere quello che è scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24, versetti 13 e 14, dove l'Evangelista Matteo, proprio riprendendo le parole del sermone profetico del Signore Gesù, ecco, il Signore Gesù ad un certo punto dice: «Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato, e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine». Allora, qui il Signore ci sta parlando di un Vangelo particolare che va sotto il nome di Vangelo del Regno, ovvero il contenuto di questo Vangelo possiamo dire che è esattamente identico a quello che va sotto il nome di Vangelo della Grazia, perché il Vangelo della Salvezza ce n'è uno solo, non ce ne sono di più. Quello che cambia è, come possiamo dire, l'aspettativa profetica di quello che avverrà alla fine di questa predicazione. Infatti qui si parla del Vangelo del Regno, ovvero si ha come aspettativa l'avvento del regno glorioso del Messia, ovvero del Signore Gesù. Abbiamo già detto qualcosa intorno a questo quando abbiamo accennato al millennio, cioè a questo periodo che ci sarà sulla terra quando il Signore Gesù tornerà alla fine della grande tribolazione. Allora, il Signore Gesù preannuncia, predice che questo Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le genti, ovvero in ogni angolo della terra tutte le persone sentiranno, ascolteranno la predicazione di questo Vangelo, che ha certamente come fondamento sempre il sacrificio, la morte e la risurrezione del Signore Gesù Cristo. Allora la domanda è: chi è che porterà avanti questo compito particolare? Allora, come accennavo all'inizio, nell'introduzione, il libro dell'Apocalisse ci informa che ci sono almeno tre categorie di personaggi che porteranno avanti questo compito di testimonianza. I primi due, le prime due categorie le possiamo trovare nel capitolo 7 del libro dell'Apocalisse. Allora, all'inizio del capitolo 7 di questo libro leggiamo: «Dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra, e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra, né sopra il mare né sugli alberi. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sollevante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele, della tribù di Giuda 12.000 segnati, della tribù di Ruben 12.000, della tribù di Gad 12.000, della tribù di Aser 12.000, della tribù di Neftali 12.000, della tribù di Manasse 12.000, della tribù di Simeone 12.000, della tribù di Levi 12.000, della tribù di Issacar 12.000, della tribù di Zabulon 12.000, della tribù di Giuseppe 12.000, della tribù di Beniamino 12.000 segnati. Allora, fermiamoci per un attimo qua. Qui abbiamo la prima categoria di personaggi, ovvero abbiamo 144.000 uomini o 144.000 servi di Dio che avranno proprio questo compito particolare di testimonianza, ovvero nel predicare proprio questo Vangelo, questa buona notizia a tutto il mondo. Infatti ci viene detto all'inizio di questo capitolo, del capitolo 7, che già la grande, possiamo dire che questa settimana di anni, questi sette anni sono iniziati, quindi già sono iniziati quella prima serie di giudizi che il Signore invia tramite le trombe, però l'angelo che viene qui citato dà un ordine ben preciso, ovvero che può essere danneggiato tutto, ma non coloro che hanno questo segno, questo sigillo sulla fronte, ovvero i servi di Dio. Questo proprio perché hanno da portare avanti questo compito di testimonianza molto molto importante. Innanzitutto ci viene detto qual è l'origine di questi 144.000 segnati, ovvero sono ebrei, appartengono al popolo di Israele, non sono 144.000 persone da tutte le nazioni, ma sono 144.000 ebrei, tanto che il testo biblico specifica molto bene 12.000 per 12, le 12 tribù di Israele, quindi 144.000. Ovvero saranno ebrei segnati, avranno un segno particolare, adesso non possiamo sapere che tipo di segno sarà, comunque sarà un segno di come possiamo dire, un segno di riconoscenza per tutti coloro che sono segnati in un modo speciale proprio dal Signore per quel compito che essi porteranno avanti. E questa è la prima categoria di testimoni. Poi ne abbiamo una seconda, e questa seconda categoria la troviamo nei versetti 9 e seguenti del capitolo 7 di Apocalisse, dove è scritto: dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano. E gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli erano in piedi intorno al trono, agli anziani, alle quattro creature viventi. Essi si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen. Al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza, la forza nei secoli dei secoli. Amen. Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Io gli risposi: Signore mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti, le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Ecco, in questi versetti, versetti 9 fino alla fine, noi abbiamo la descrizione di questa seconda categoria di testimoni. Innanzitutto possiamo vedere proprio dalla lettura di questo brano la gran voce che si eleva nel cielo, una voce di esultanza, una voce di lode, di adorazione nei confronti del Signore, dove viene proprio esaltata la sua assoluta sovranità. Infatti è scritto che la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. È bello vedere proprio nel libro dell'Apocalisse come tante volte venga specificata l'unicità e l'assoluta signoria di Dio, così come anche dell'agnello, ovvero del Signore Gesù. Perché molto spesso si perde di vista il fatto che Dio non è soltanto il nostro Salvatore, come il Signore Gesù, non è soltanto il nostro Salvatore, ma è anche il Signore della nostra vita. E il libro dell'Apocalisse lo mette in evidenza in più occasioni, anche alla fine di questo libro, nei capitoli 21, 22, venne proprio specificato che Lui è il Signore e noi siamo i Suoi servi. E noi abbiamo proprio il compito di ubbidire alla Sua parola, di ubbidire alla Sua volontà, di servirlo poiché Lui ne è pienamente degno. E dopo questo annuncio gioioso di esultanza, uno degli anziani rivolge una domanda all'apostolo Giovanni, ovvero gli chiede: chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Ovviamente l'apostolo Giovanni non poteva sapere chi è che erano questi personaggi, infatti lui risponde: Signor mio, tu lo sai. Ed ecco che qui abbiamo la descrizione di questa categoria speciale, ovvero la folla che viene dalla grande tribolazione. Questa è la seconda categoria di testimoni, ovvero se i testimoni primi, ovvero i 144.000, essendo segnati da Dio, saranno preservati da ogni male, in questo caso noi vediamo una folla che nell'arco di questi 7 anni sono stati uccisi a causa della loro testimonianza. Infatti è scritto che questi Questa folla viene dalla grande tribolazione, quindi nel modo specifico, gli ultimi 3 anni e mezzo di questi 7 anni veramente così difficili. Perché dico gli ultimi 3 anni e mezzo? Perché è proprio negli ultimi 3 anni e mezzo, quando l'anticristo toglierà la maschera, questo l'abbiamo visto anche nelle puntate precedenti, dove ci sarà veramente questa persecuzione spietata nei confronti di tutti coloro che non seguiranno l'anticristo, ma che invece si convertiranno al Signore Gesù Cristo. E difatti questa folla dov'è che si trova? Non si trova sulla terra, ma si trova in cielo. Sono davanti al trono di Dio ed è scritto: lo servono giorno e notte. Cioè si trovano in una dimensione completamente diversa da quella nella quale ci troviamo noi. Infatti nel versetto 16 è scritto che essi non hanno più fame, non hanno più sete, non li colpisce più il sole né alcuna arsura, ma l'agnello che è in mezzo al trono è lui che li guida ed è lui che asciuga le loro lacrime dai loro occhi. Questa particolare spiegazione noi la vediamo anche al capitolo 21 dell'Apocalisse, dove appunto è scritto che il Signore asciugherà tutte le nostre lacrime. Questo io credo che sia veramente molto molto incoraggiante. Quando noi ci troveremo di fronte a Lui, quando noi potremo contemplare il suo sguardo, il suo volto, noi non ci ricorderemo più di tutte quelle sofferenze, di tutti quei dolori, quei pianti che noi abbiamo fatto, forse proprio a motivo della nostra testimonianza, ma ci sarà veramente una gioia straordinaria, un'allegrezza ineffabile che durerà veramente per tutta l'eternità. Però pensiamo un attimo alla situazione che noi viviamo qui in Italia. Noi, io personalmente, e di questo chiedo perdono perché io non sono come cristiano tenuto a fare questo, però talvolta devo confessarvi che mi sono uscite magari parole di lamentele nei confronti del nostro governo, magari di decisioni sbagliate che vengono prese. Non so, possiamo pensare alle tasse che aumentano sempre, sembra che non sappiano più che cosa tassarci, vero, in Italia. Però la scrittura mi ordina, il Signore mi ordina di pregare per le mie autorità, non invece di criticarle, anche se umanamente parlando ci viene, vero, questo comportamento. Pensiamo un attimo a questa folla. Una folla, ci dice il testo biblico, che è incalcolabile, vedo una folla immensa, Giovanni. Questo per cercare di farci un attimino immaginare quante persone perderanno la vita in quei 3 anni e mezzo a causa della loro testimonianza. Ebbene, loro perderanno la loro vita con gioia, perché loro, pur di non seguire l'anticristo, sono anche disposti a perdere la vita, a essere uccisi in modo spietato, senza scrupoli, perché desiderano veramente seguire il Signore dovunque egli vada. E vorrei portarvi anche in Apocalisse 14, e qui torniamo per un attimo ai 144.000, e in Apocalisse 14 li ritroviamo, i 144.000 ebrei, quindi torniamo a parlare sulla prima categoria di testimoni, e al versetto 4 e 5 di Apocalisse 14 ci vengono dati ulteriori dettagli su questi ebrei. È scritto: essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Nella bocca loro non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili. Allora, io credo che le caratteristiche spirituali che noi troviamo menzionate in questi due semplicissimi versetti dovrebbero far parte del nostro stesso bagaglio spirituale, perché ci viene parlato di irreprensibilità e questo deve essere l'obiettivo di ogni cristiano, di ogni figliuolo di Dio. Irreprensibilità, vorrei precisare, non significa impeccabilità, cioè che non si sbaglia mai e che non si pecca mai. Irreprensibilità vuol dire avere un atteggiamento tale che nessuno ci può riprendere o ci può accusare di qualcosa. Questo non significa che non si sbaglia, ma nel momento in cui si sbaglia, si abbandona il peccato, si chiede chiede perdono a Dio e si riprende nuovamente il cammino. Questi 144.000, ci viene anche detto, che seguono l'agnello dovunque vada, ed è bello ricordare quello che dice Pietro, ovvero cioè che il Signore Gesù ci ha già tracciato un sentiero che noi dobbiamo seguire. Quello che noi siamo chiamati a fare è quello di porre i nostri piedi sulle orme del nostro maestro, del Signore Gesù. Ci viene anche detto che essi sono stati riscattati tra gli uomini, e anche noi possiamo dire la stessa cosa, cioè che siamo stati riscattati mediante il prezioso sangue del Signore Gesù, ed è scritto anche che nella loro bocca non è stata trovata menzogna. Noi molto spesso corriamo il rischio di accentuare la gravità di certi peccati, ma sminuire la gravità di altri. E uno di questi è proprio la menzogna, no? Perché si dice tanto una bugia, che cosa vuoi che sia, no? Non so, possiamo pensare alla distinzione che il mondo fatta tra bugie bianche e bugie nere. Talvolta anche noi abbiamo di queste giustificazioni, però il Signore ha in abominio la menzogna. La parola di Dio è molto chiara su questo. Nel libro dei Proverbi, ad esempio, quando si parla del falso testimone, è scritto che il falso testimone è in abominio al Signore. I 144.000 parlano con verità, predicano la verità e non dicono la menzogna. E questo è un insegnamento anche per noi, perché siamo chiamati talvolta a toccare delle note, dei tasti dolenti, quando noi proclamiamo il messaggio del Vangelo. Ad esempio, quando si parla del ravvedimento, quando si parla dell'abbandonare il peccato, è un messaggio questo che l'uomo non vuole ascoltare. Però noi siamo chiamati a dire la verità sempre e comunque, a qualsiasi costo. Io credo, Eliseo, che ci possiamo fermare per questa prima parte, per poi riprendere dopo. Ok, allora possiamo riprendere parlando della terza categoria di testimoni, che appunto sarà protagonista in questo periodo così particolare come quello della grande tribolazione. E questa terza categoria la troviamo in Apocalisse capitolo 11. Quando si parla di testimoni, infatti, quasi sempre si fa riferimento quasi solamente a loro, che sono appunto questi due personaggi ebrei, che avranno, adesso come leggeremo, avranno dei poteri particolari, dei poteri sovrannaturali dati da Dio, ma come abbiamo visto nella prima parte, i testimoni sono anche altri, quindi sia i 144.000 sia la grande folla, che purtroppo però nello stesso tempo non è la fine di tutto, perderà la vita a causa della loro fede. Allora, in Apocalisse capitolo 11 leggiamo l'inizio. Poi mi fu data una canna simile a una verga, e mi fu detto: alzati e misura il tempio di Dio e l'altare, e conta quelli che vi adorano. Ma il cortile esterno del tempio lascialo da parte, non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici, e se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello quante volte vorranno. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Gli uomini dei vari popoli, tribù e lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non lasceranno che siano posti in sepolcri. Gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa, si manderanno regali gli uni agli altri, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Un attimo che ho perso, ecco. Ma dopo 3 giorni e mezzo uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro, essi si alzarono in piedi e grande spavento cadde su quelli che li videro, ed essi udirono una voce potente che dal cielo diceva loro: salite quassù. Essi salirono al cielo in una nube e i loro nemici li videro. Quindi Ecco, qui abbiamo la fine del brano che appunto vi dicevo. Ecco, in questi versetti noi abbiamo la descrizione di questi due testimoni particolari. Come penso tutti noi ci siamo accorti, hanno delle caratteristiche che sono, che esulano ovvero dall'umano, caratteristiche che non hanno né i 144.000 e nemmeno la grande folla che viene dalla grande tribolazione. Qui si parla proprio di testimoni, di due profeti che hanno dei poteri speciali. Allora, all'inizio di questo capitolo vediamo un ordine che viene dato. A Giovanni gli viene data una canna, che era uno strumento che serviva appunto per misurare. Questo lo vediamo anche nell'Antico Testamento, ad esempio nel libro di Zaccaria, e gli viene dato l'ordine di alzare e misurare il tempio. Quindi quel tempio che appunto noi sappiamo che anche dalle notizie che costanti che abbiamo, che Israele sarebbe anche pronto per ricostruire, è vero, il tempio nuovo, c'è il problema della grande moschea che è lì a Gerusalemme, però i tempi si stanno veramente abbreviando, ci sono notizie che si susseguono, penso che anche chi ci sta seguendo, chi ci sta ascoltando, sa che ci sono stati nell'arco di breve tempo due terremoti che hanno proprio colpito quella moschea. E sappiamo che il Signore in un batter d'occhio può togliere di mezzo quella moschea in modo tale da dare la possibilità a Israele di ricostruire questo tempio. Tra l'altro sappiamo che i materiali per la costruzione del terzo tempio ci sono ormai da decenni, ecco. Quindi tutto sarebbe pronto. Ripeto, c'è il problema appunto della moschea che è lì a Gerusalemme. Però questo tempio sarà ricostruito e quando noi abbiamo parlato dell'anticristo abbiamo detto che l'anticristo si siederà proprio nel tempio autoproclamandosi Dio. Quindi la ricostruzione di questo tempio è particolare proprio perché i piani di Dio profetici possono proseguire e che si possono attuare, ecco le parole che abbiamo anche nel Nuovo Testamento. Questo, ad esempio, lo dice l'Apostolo Paolo in Seconda Tessalonicesi 2, che questo personaggio così malvagio si autoproclamerà Dio ed entrerà proprio in questo tempio. L'ordine poi prosegue e troviamo citato anche il cortile esterno, il tempio, quindi possiamo dire la costituzione, la struttura del tempio, come noi ce lo ricordiamo dai tempi di Salomone. E poi dal versetto 3 in avanti ci viene parlato proprio di questi due testimoni, che vengono descritti come due olivi e due candelabri. Allora, i due olivi è un'immagine che abbiamo nel libro di Zaccaria, quando si parla di Giosuè e di Zorobabele, anche loro vengono menzionati nello stesso modo, tanto che addirittura qualche commentatore, però del passato, perché non c'è più nessun commentatore moderno che dà questa interpretazione, pensava che i due profeti fossero proprio Giosuè e Zorobabele. Probabile, proprio a motivo di questa descrizione che abbiamo qui nel versetto 3. Anch'io personalmente lo ritengo improbabile questa interpretazione, perché dobbiamo ricordare che l'immagine dell'olivo e l'immagine del candelabro, soprattutto nell'Antico Testamento, sono proprio figura del giusto, sono figura di colui che è timorato di Dio, che ha il cuore che batte veramente per il Signore. Infatti l'olivo ci parla della stabilità del giusto, penso che vi ricorderete quello che è scritto nell'Antico Testamento, mi pare, in un salmo, quando si parla dei figli del giusto che vengono descritti come degli olivi verdeggianti, ecco, che sono stabili. E poi si parla del candelabro, il candelabro ci parla della luce, e questi due profeti saranno veramente luce in quel mondo storto e perverso che ci sarà appunto in questo periodo così particolare. E questi due profeti che cosa faranno? Appunto, predicheranno il Vangelo, esattamente quello che fa come faranno i 144.000 e la grande folla, però in più loro avranno dei poteri speciali. E abbiamo visto, ecco, che poteri speciali avranno. Innanzitutto tutto, non ci sarà essere umano, a parte l'anticristo, eccettuato l'anticristo, che possa prevalere su di loro. Infatti è scritto al versetto 5 che se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. Io non so se voi avete visto della serie degli esclusi, sappiamo di questo autore cristiano, Tim LaHaye, che ha scritto un romanzo di 12 volumi e poi c'è stata anche una produzione cinematografica, ecco, di questi libri. Proprio nel primo film, no, nel secondo, ci sono proprio questi due testimoni che vengono proprio rappresentanti in questo modo, dove ci sono dei soldati che gli vanno contro e loro aprono la bocca ed esce proprio un fuoco che li brucia. E qui abbiamo proprio questa particolare descrizione che certo esula dall'umano, ma qui sappiamo che il Signore può fare qualunque cosa. Ed essi avranno proprio questo potere particolare. Saranno apparentemente invincibili. Ripeto, a parte l'anticristo non ci sarà nessuno che riuscirà ad ucciderli. Inoltre, non soltanto, ma essi avranno anche un altro potere, versetto 6, essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia, quindi avranno potere anche sugli elementi, su alcuni elementi della creazione, avranno il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello quante volte vorranno, cioè avranno una libertà d'azione. Questi due testimoni, libertà d'azione che ovviamente gli concederà il Signore, veramente straordinaria. Ecco, se noi pensiamo ad esempio al tempo in cui Israele era schiavo in Egitto, ci ricordiamo le 10 piaghe, no? Il Signore colpì l'Egitto di 10 piaghe proprio utilizzando Mosè come suo strumento, però sappiamo che Mosè non poteva percuotere l'Egitto quante volte voleva e come voleva. E invece questi due testimoni avranno proprio una libertà d'azione veramente impressionante. Ecco, qualcuno proprio sulla base di questa descrizione ipotizza che i due testimoni siano Mosè ed Elia proprio per il fatto che sia, ad esempio, il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia ci ricorda Elia, mentre invece mutare l'acqua in sangue ci ricorda Mosè. Quindi attraverso queste similitudini alcuni hanno ipotizzato che i due testimoni fossero Mosè ed Elia. Io personalmente non sono molto d'accordo su questa interpretazione, in quanto Elia non ha conosciuto la morte, mentre invece Mosè sì. Io personalmente ritengo che i due testimoni possano essere, ma ovviamente non posso essere dogmatico in questo, nessuno può dare un'interpretazione dogmatica perché non c'è un passo che nomini questi due profeti. Io personalmente ritengo che siano Enoch ed Elia, ovvero gli unici due uomini che secondo la Bibbia non hanno conosciuto la morte. Conosciamo bene la storia di questi due personaggi, adesso non mi voglio dilungare. Enoch è scritto che venne preso da Dio affinché nessuno lo trovasse, ed Elia sappiamo che venne rapito mediante un carro di fuoco. Quindi gli unici due uomini che non hanno conosciuto la morte, ecco perché ritengo personalmente che possono essere Enoch ed Elia questi due testimoni, però ripeto, non voglio essere dogmatico in questo. Inoltre, dal versetto 7 ci viene detto che quando essi avranno terminato la loro testimonianza, quindi quando essi avranno terminato, avranno cessato il loro compito di testimonianza, che durerà per 3 anni e mezzo. Ovvero 42 mesi e 1260 giorni, essi saranno uccisi, ma saranno uccisi da chi? È scritto dalla bestia che sale dall'abisso, come è scritto nel versetto 7, è scritto che farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. Non soltanto, ma i loro cadaveri staranno per 3 giorni e mezzo nella piazza di Gerusalemme, che viene descritta in modo simbolico come Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra sappiamo che sono due città malvagie che sono, come possiamo dire, un punto di riferimento per gli empi, perché conosciamo bene la loro storia, città dove gli abitanti di Sodoma e Gomorra erano malvagi, erano sodomiti, erano perversi, e il Signore giudicò queste due città in modo immediato. Gerusalemme viene descritta scritta nello stesso modo per il fatto che Gerusalemme ha crocifisso il suo Signore, cioè ha crocifisso il Signore Gesù. E questa, anche se sappiamo che la morte del Signore Gesù fu preannunciata da Dio, fu voluta dal Signore anche per la nostra salvezza, però nello stesso tempo è un'infamia, una vergogna per il popolo di Israele che invece doveva riconoscere il Signore Gesù come suo re. E quindi i cadaveri di questi due profeti staranno per 3 giorni e mezzo nella piazza lì a Gerusalemme e tutto il mondo, figuriamoci con la tecnologia che ci sarà allora, già oggi un evento particolare può essere visto in mondovisione, figuriamoci in questa circostanza, ebbene questi due profeti morti verranno visti da tutto il mondo. E coloro che seguiranno l'anticristo e l'anticristo stesso faranno festa perché finalmente diranno: finalmente ce li siamo tolti, finalmente li abbiamo eliminati, non ci saranno più a sconvolgere le nostre vite questi due personaggi. Tanto che è interessante notare come in questo brano è scritto che questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. E questa espressione mi fa pensare sempre a quello che è il nostro compito di testimoni, perché quando noi mettiamo in luce quella che è la gravità dello stato dell'uomo senza Dio, magari possiamo pensare ai nostri vicini di casa, ai nostri colleghi di lavoro, ai nostri amici, e gli presentiamo il messaggio del Vangelo. In un certo qual modo è come se li tormentassimo, perché come dicevo prima, tocchiamo dei tasti dolenti proprio della loro vita. E questi due profeti, 24 ore su 24, giorno e notte, loro continueranno. Parliamo al futuro, continueranno il loro compito di testimonianza fino a che l'anticristo non li toglierà di mezzo. Però questa non sarà la fine di tutto, perché dopo 3 giorni e mezzo, come è scritto nei versetti 11 e seguenti, il Signore risusciterà questi due suoi servi, li chiamerà nel cielo, è scritto salite quassù, vero? Nel versetto 12, e tutti vedranno questo grande miracolo. Quindi la risurrezione di questi due profeti sarà un ulteriore richiamo del Signore verso l'empio di convertirsi a lui, di ravvedersi del suo peccato, di lasciare la via del peccato. Quindi vediamo come nel libro dell'Apocalisse, come in questo periodo particolare della grande tribolazione, vediamo come Dio fa ancora grazia all'uomo, ancora avverte l'uomo, parla all'uomo anche attraverso questi eventi così. Così straordinari. E alla fine di questa sezione, nel versetto 13, è scritto: in quell'ora ci fu un gran terremoto, la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto, e i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo. Io credo che sia incoraggiante anche questa conclusione. Cioè, ci saranno di coloro che non si induriranno nel loro cuore, ma ci saranno coloro che invece saranno colpiti da tutto quello che essi vedranno e daranno gloria al Dio del cielo, quindi si convertiranno al Signore dopo aver visto proprio questo evento così straordinario, sia della morte di questi due profeti, sia della loro risurrezione. E questa è la terza categoria di testimoni che, come abbiamo letto, testimonieranno per 3 anni e mezzo consecutivamente, quindi costantemente, giorno dopo giorno. Quindi riassumo: la prima categoria, i 144.000 ebrei segnati; la seconda categoria, la grande folla che vede Giovanni, che perde la vita in questo periodo particolare; e la terza categoria, questi due testimoni, dove anch'essi si perdono la vita, ma il Signore li risuscita dopo 3 giorni e mezzo. Ecco, io Eliseo personalmente avrei terminato per quanto concerne stasera.
All'interno del programma La Diretta con la Chat, oggi abbiamo ascoltato la nona parte dello studio di Andrea Belli sulle profezie, in particolare sulla grande tribolazione. Grazie per l'ascolto.